La Francia compie un passo importante verso la sovranità digitale e per ridurre la propria dipendenza dagli Stati Uniti. La notizia è dell'altro ieri. Il governo di Macron ha comunicato l'abbandono da parte dei computer dell'amministrazione pubblica del sistema operativo Windows di proprietà dell'azienda statunitense Microsoft, a favore di Linux, sistema open source. Una decisione pionieristica in Europa che riapre il dibattito sulla necessità di una maggiore sovranità digitale europea, Svizzera inclusa. Ed è proprio questo il tema del nostro approfondimento di oggi. Io intanto do il benvenuto, ben arrivata, Barbara Camplani.
Grazie Francesca, un ben ritrovato anche da parte mia ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Allora sì, riprendiamo proprio le parole pronunciate qualche giorno fa dal ministro dell'azione dei conti pubblici francese David Amiel. Non possiamo più accettare che i nostri dati, le nostre infrastrutture e le nostre decisioni strategiche dipendano da soluzioni di cui non controlliamo regole, prezzi, evoluzione e rischi. Partiamo proprio da qui per cercare di capire quali siano i pericoli derivanti dalla dipendenza digitale dagli Stati Uniti e quali le strategie in elaborazione per contrastarli. Lo facciamo con due ospiti, Bruno Giussani, buongiorno, ben ritrovato alla Rete 2.
Buongiorno.
Bruno Giussani, saggista e curatore di idee, fra i massimi esperti e divulgatore dei rapporti fra tecnologia, geopolitica ed economia nell'era digitale, un'ampia bibliografia di cui ricordiamo almeno due titoli: La mente sotto assedio, Come non lasciarsi manipolare nell'era dell'intelligenza artificiale, un saggio uscito in italiano qualche mese fa per la casa editrice ticinese Casa Grande, e casca proprio a fagiolo, diciamo così, Moins d'Amérique dans nos vies, uscito l'anno scorso per Georges Éditeur e in prossima uscita anche nella sua traduzione italiana, che sarebbe meno America, meno Stati Uniti nelle nostre vite. Do anche il benvenuto alla nostra seconda ospite, Milena Folletti, ben arrivata anche a lei.
Grazie, buongiorno.
Milena Folletti, delegata alla transizione digitale del Canton Ticino. Infatti trasformazione e transizione digitale è un ambito di sviluppo prioritario del Consiglio di Stato ticinese, al punto di aver creato questo nuovo ruolo strategico a partire dal 2022. Ringraziamo Milena Folletti anche per essersi resa disponibile in questa giornata che per lei è di trasferta. Grazie.
Bruno Giussani, lei da ultimo, partiamo da lei, esplicitamente in due capitoli della mente sotto assedio, quelli che si chiamano in modo emblematico riconquistare la sovranità digitale e disamericanizzarsi, sono anni che invoca per l'Europa la necessità di liberarsi dalla dipendenza digitale dagli Stati Uniti. Come ha accolto quindi la decisione della Francia e in che cosa consiste esattamente? Soprattutto, una terza domanda, è questa la direzione giusta dal suo punto di vista?
Ma la decisione francese naturalmente è un segnale forte perché viene da un paese molto importante dell'Unione Europea. Non è il primo paese a prendere una decisione del genere, per esempio i danesi l'hanno fatto circa 6 mesi fa, 8 mesi fa, ma quando si muove la Francia, come se si muovesse la Germania, poi magari ne parliamo anche, è evidentemente un segnale molto forte. Bisogna prendere in considerazione due aspetti qua. Il primo aspetto è quello della dipendenza veramente massiccia dell'economia e dei governi e degli utilizzatori di tecnologie europei dalle aziende americane, quelli che conosciamo tutti perché stanno nelle nostre tasche, nei nostri telefonini e sui nostri tavoli in ufficio, quindi Microsoft, Google, Apple, Meta, Facebook, Amazon, eccetera. Questa dipendenza è massiccia non solo in termini di tipi di software che noi utilizziamo, per esempio tipi di macchine che noi utilizziamo, ma anche per il fatto che queste tecnologie non sono più dei prodotti che noi acquistiamo e controlliamo e dei quali facciamo poi quello che vogliamo, sono delle piattaforme delle quali noi affittiamo l'accesso, ma che sono controllate dalle aziende produttrici, quello che si chiama la gestione di documenti sul cloud, per esempio, cioè su dei data center lontani che non controlliamo noi, o tante altre cose che hanno a che fare con dei sistemi informatici molto integrati ai quali noi ci procuriamo l'accesso, ma senza avere molto da dire su come funzionano, eccetera. Quello che ha detto il ministro francese nella citazione che avete utilizzato prima. Non controlliamo né la struttura, né i dati, né i prezzi, né le condizioni d'accesso. Quando parliamo di dipendenza, parliamo di fra i 2/3 e i 3/4 di tutte le tecnologie che gli europei utilizzano, che siano aziende, amministrazioni pubbliche o individui, sono d'origine americana. E qui diventa un problema perché naturalmente questo accesso può essere ritirato. Ritirato in molti modi, può essere semplicemente per delle ragioni tecniche, cioè c'è un problema tecnico e il sistema non è più disponibile per qualche ora, per qualche giorno, oppure per delle ragioni commerciali, nel senso che i prezzi possono essere aumentati, come per esempio ha fatto Microsoft recentemente, in modo massiccio del 20, 30, 40%, e se non accetti l'aumento perdi o immediatamente o progressivamente l'accesso al sistema. E qui sta il problema, poi mi fermo qui, per delle ragioni politiche, cioè il fatto che c'è un allineamento molto grande fra le aziende americane della tecnologia e l'amministrazione Trump, che ha già mostrato in un paio di occasioni, toccando degli individui europei, la sua capacità di intervenire e di far togliere questo accesso a questi individui con le conseguenze che possono immaginare.
E questi sono tutti aspetti che proveremo ad approfondire e spiegare al nostro pubblico nel corso di questa conversazione. Intanto Bruno Giussani, la Francia oggi non è in grado di dire no a tutti i
È
servizi
vero.
statunitensi presenti sul suolo francese. Nel concreto,
È vero.
in cosa consiste il passo francese?
Il passo francese consiste nella decisione della direzione interministeriale del digitale, che è il gruppo all'interno del governo nazionale francese che coordina l'utilizzazione della tecnologia nell'amministrazione pubblica, di da un lato iniziare a migrare i suoi propri sistemi, sono circa 250 impiegati, quindi non è una cosa massiccia, da Windows, cioè da Microsoft, a un sistema Linux, cioè un sistema cosiddetto open source, cioè con un codice molto più trasparente, utilizzabile molto più liberamente, eccetera, che altre parti dell'amministrazione francese già utilizzano da anni, per esempio la Gendarmeria nazionale, quindi la Polizia nazionale francese. Che ha decine di migliaia di utilizzatori, quindi di dipendenti, quindi di utilizzatori, e che utilizza un sistema così, e quindi è molto più indipendente per rapporto alla piattaforma americana. Però la seconda parte della decisione di questa direzione interministeriale è di chiedere a tutti i ministeri del governo francese di preparare un piano per questa migrazione entro la fine dell'anno, preparare il piano entro la fine dell'anno. Quindi sarà una migrazione che prenderà del tempo, perché non è una cosa che si può fare dall'oggi al domani. Ma potenzialmente potrebbe interessare tutta l'amministrazione francese, quindi 2,5 milioni di dipendenti su scala nazionale, che nel corso dei 2 o 3 prossimi anni potrebbero migrare totalmente il loro ambiente di lavoro informatico da una soluzione americana, in questo caso di Microsoft, che fra l'altro è la stessa che utilizzano la maggior parte delle amministrazioni pubbliche europee, compresa quella svizzera, ha una soluzione controllata nazionalmente e basata sul software open source, quindi molto più trasparente, maleabile e soprattutto controllabile.
Si può riconquistare quindi la sovranità digitale, adesso appunto Giussani ci mostrava la via, ma Folletti, chiedo anche a lei una reazione sulla decisione del governo francese di abbandonare Microsoft, appunto Giussani ci diceva che i danesi l'avevano già fatto circa 8 mesi fa, funge effettivamente da apripista nel contesto europeo secondo lei e poi soprattutto andrei sul tema, sul contesto svizzero, sarebbe difficile ipotizzare per il nostro paese un passo simile, almeno in queste modalità, o invece fattibile, secondo lei?
Sì, è sicuramente una prepista, cioè quello che ha fatto la Francia e che prima di lei altri hanno fatto, sicuramente segna un cammino, però è importante capire in cosa poi si distinguono le varie nazioni e gli approcci che sono molto diversi. Ad esempio, la Francia non è stato il primo paese europeo ad aver iniziato questo percorso, ce ne sono stati altri come l'Estonia, la Spagna o prendendo qualcuno vicino a noi, ad esempio la Germania, che si è mossa per prima sul piano operativo con un approccio sperimentale che è partito dalla base, quindi sono state le città e i Länder ad aver testato concretamente il passaggio da soluzioni, chiamiamole per semplificare, chiuse, come possono essere quelle fornite da Microsoft e che ci ha spiegato bene Bruno Giussane, o anche altri fornitori, a soluzioni aperte, quindi che lo Stato può controllare e adattare. e come si diceva prima, anche la Francia aveva già sperimentato prima del 26 con il caso della Gendarmerie Nationale diciamo questo approccio, quindi non ha fatto un passo totalmente diciamo verso qualcosa di sconosciuto. Ma quello che cambia con questa decisione di qualche giorno fa è proprio la portata e la natura della decisione. Non si limita più la Francia a sperimentare o ad agire localmente, la Francia introduce un mandato centrale coordinato che obbliga tutti i ministeri a pianificare proprio l'uscita dalle dipendenze tecnologiche extraeuropee. E quindi è proprio forse in questo passaggio da esperimenti locali a una politica pubblica nazionale che la Francia diventa un vero apripista oggi. Diceva la Svizzera.
Sì.
La Svizzera, per la Svizzera un passo simile è difficile, perlomeno con queste modalità, e il motivo principale credo sia intuibile ed è istituzionale. La Francia è uno Stato centralizzato e può imporre una direzione uniforme. La Svizzera è una confederazione, i cantoni sono sovrani, ricordiamolo, e quindi la confederazione non può decidere al loro posto quali tecnologie devono adottare. E quindi la Svizzera persegue una logica diversa che si basa sulla costruzione di una resilienza nel tempo, dotandosi anche lei di strumenti alternativi, ma non puntando sicuramente su una rottura immediata.
D'altra parte, Milena Folletti, come leggiamo sulla piattaforma Strategia Svizzera Digitale, la sovranità digitale è un tema, è uno dei temi centrali per il 2026 della trasformazione digitale all'interno del nostro paese. Quali sono le principali vulnerabilità, non soltanto per forza di sicurezza politica, geopolitica, che preoccupano un paese come la Svizzera?
Sì, la strategia svizzera digitale in effetti lo porta sicuramente non come slogan ma come una priorità molto concreta, quello di diciamo muoversi verso una sovranità digitale, che poi significa una cosa relativamente semplice, cioè dobbiamo essere certi che lo Stato possa funzionare sempre indipendentemente da decisioni prese da aziende estere o da tensioni geopolitiche o da legislazioni che non sono le nostre. E queste vulnerabilità non sono teoriche, e le abbiamo viste, io le ho persino toccate con mano, e penso ad esempio al grande incidente informatico che forse ricorderete del luglio 24, che era legato credo a un aggiornamento difettoso di un software di sicurezza che ha colpito i sistemi Windows un po' in tutto il mondo e che ha comportato non proprio un blocco degli aeroporti, delle compagnie aeree eccetera, ma un rallentamento. E appunto dicevo, mi ha toccato personalmente perché io ero in stazione centrale a Milano e a un certo punto ho visto i cartelloni delle partenze con annullato, 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 i treni che non partivano più. Quindi viviamo in un mondo in cui se da qualche parte un paese procede con una pan tecnica, in un altro paese si ferma tutto. Poi quindi questi sono livelli di rischio che vanno considerati. Un secondo livello di rischio che è meno visibile ma sicuramente altrettanto importante è quello legislativo. In America vige il Cloud Act che non è un documento che si legge tutti i giorni ma che permette alle autorità americane di accedere ai dati gestiti da aziende americane anche se i server sono in paesi diversi dall'America, quindi anche se i server sono in Svizzera, e questo entra in tensione, se non in vera e propria collisione, con la nostra visione della protezione dei dati. C'è poi un aspetto concreto anche di operatività quotidiana. In situazioni recenti, istituzioni internazionali come ad esempio il Tribunale Penale Internazionale dell'AIA si sono viste limitare gli accessi o addirittura bloccare gli accessi al proprio account di posta elettronica a causa di misure di sicurezza centralizzate che sono gestite direttamente dal fornitore. Questo significa che anche senza la presenza di un guasto tecnico un'organizzazione può trovarsi improvvisamente con capacità operative ridotte perché le chiavi del sistema non sono nelle sue mani, sono in mani di altri. E quindi la Svizzera cosa fa? Attraverso questa strategia promuove più azioni, non è un'azione sola, perché bisogna cambiare e modificare tutto un sistema, non è che si cambia un software, come diceva giustamente Giussani. E Un esempio concreto verso la sovranità di cui abbiamo parlato è dato dall'entrata in vigore della legge federale sull'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, che introduce un principio molto chiaro, che io mi scuserò con i giuristi, ma semplifico molto, che dice soldi pubblici, codice pubblico, ovvero sia se un software è pagato dai contribuenti, questo software deve essere aperto, verificabile e riutilizzabile, anche perché così non solo ne ho il controllo, ma abbatto i costi. Quindi, in definitiva, diciamo che la sovranità digitale citata nella strategia non significa per la Svizzera una chiusura, ma significa avere sempre le chiavi di casa propria in tasca e possibilmente essendo gli unici ad averle.
Questa è un'immagine naturalmente molto eloquente. L'affrancamento dalla dipendenza statunitense non può avvenire, come ci diceva Giussani poco fa, come ci ha detto anche poco fa Folletti lei, non può avvenire semplicemente abbandonando un sistema operativo, perché gli Stati Uniti non controllano soltanto il software ma anche cavi sottomarini, satelliti che appunto compongono questo sistema, questa infrastruttura digitale globale. Allora Giussani, noi non abbiamo qui modo di aprire il capitolo sulle risorse economiche necessarie per fare tutto questo, ma quali sono gli ambiti, i temi in cui i paesi europei oggi dovrebbero, secondo lei, investire con priorità per una maggiore sovranità digitale?
Ma la prima cosa da considerare è che non è che l'Europa parta da zero, no? Io sono sempre molto sorpreso quando sento dire non abbiamo in Europa alternative ai giganti tecnologici americani, ed è vero che non abbiamo giganti tecnologici. Ed è un problema, ma abbiamo molte alternative, in particolare nel mondo software, meno nel mondo degli apparecchi, degli strumenti, ma in particolare nel mondo software, solo che sono alternative piccole, sono nazionali, sono svizzere, francesi, italiane, sono monolingue, non sono integrate perfettamente, quindi in qualche modo le ignoriamo perché andiamo a cercare i grandi come fosse la sola soluzione, come ci fosse un solo modo per sviluppare la tecnologia, cioè attraverso la dimensione piuttosto che la qualità, ma in realtà ci sono molte alternative ed è qui che entrano in gioco cose come la decisione francese o decisione da parte di aziende come Airbus, per esempio, decisione da parte di stati come gli stati tedeschi, lo stato dello Schleswig-Holstein che ha fatto questo passaggio, o di entità come la polizia francese di cui parlavo prima o come il Tribunale Federale Svizzero, che funziona pure su del software aperto, open source, da anni, cioè ha scelto la via dell'indipendenza e della gestione in proprio dei suoi sistemi e funziona benissimo. Quindi non è che l'Europa non abbia alternative e non è neanche che l'Europa non abbia capacità e risorse, perché l'Europa nel suo insieme manda negli Stati Uniti, spende ogni anno qualcosa come 500 miliardi di euro per comprare tecnologie americane. Pensiamo cosa succederebbe se ne deviasse il 20% verso soluzioni europee, rilancerebbe completamente l'industria tecnologica europea. Non è neanche che ci manchino degli specialisti. L'altro giorno c'era nel Financial Times un'analisi che diceva c'è lo stesso numero di specialisti di intelligenza artificiale negli Stati Uniti e in Europa. Esattamente lo stesso numero. Il problema è che gli Stati Uniti hanno un sistema estremamente dinamico che l'Europa non ha. Quindi sono gli angoli, come dire, sono i settori strategici sui quali investire, che sono evidentemente quello dell'intelligenza artificiale, quello della informatica di frontiera, in particolare l'informatica quantica, quello della cibersicurezza che sta diventando un elemento veramente centrale. Poi c'è la questione strategica della ridirezione di almeno una parte dei soldi che noi spendiamo per acquistare tecnologie, per aiutare in qualche modo le aziende europee a crescere. E non sto parlando di sussidi, non sto parlando di sovvenzioni, sto parlando di mettere la priorità sulle scelte europee a livello di mercato, a livello di acquisti di tecnologie da parte dell'ente pubblico, per esempio. E poi c'è la questione dell'infrastruttura, lei citava prima i cavi sottomarini, ma pensiamo per esempio ai satelliti di comunicazione. L'Unione Europea ha un progetto che però avanza troppo lentamente, quindi bisogna accelerarlo e cose del genere. Quindi non mancano risorse, non manca la capacità in termini di personale, ma manca la struttura per portare avanti in modo accelerato queste cose, che non ha a che fare soltanto fra l'altro con la tecnologia, cioè ha a che fare con la struttura del mercato finanziario, per la capacità di raccogliere fondi, investimenti in modo rapido e massiccio e cose del genere.
Bruno Giussani, anche in futuro quanto peserà sulla bilancia il fatto che probabilmente in Europa comunque non avremo modo di vedere svilupparsi dei colossi paragonabili alle big tech statunitensi da una parte, oppure ecco alla sovranità digitale di Stato cinese dall'altra?
Sì, è una domanda veramente centrale. Apparentemente l'Europa deve sviluppare un terzo modello. Non si tratta di rifare o copiare il modello americano, non si tratta sicuramente di andare a cercare delle soluzioni cinesi, non si tratta neanche di diventare totalmente autarchici per rapporto alla tecnologia, al mondo della tecnologia, un mondo totalmente globalizzato e dove si incastrano realtà ed elementi di ogni parte del mondo, compresi fra l'altro europei. Quindi state sviluppare un modello diverso ed è un modello che deve fondarsi su quelli che sono i valori centrali europei. Cioè, noi oggi viviamo in un mondo dove la tecnologia ci spia da mattina a sera. Perché? Perché questo è il modo in cui la tecnologia è sviluppata, la tecnologia digitale è sviluppata negli Stati Uniti, dove c'è una legge che è stata introdotta a metà degli anni 90, che essenzialmente garantisce l'immunità alle aziende tecnologiche per i contenuti che esse trasportano, dove non c'è una legge sulla protezione della sfera privata dei cittadini e, come diceva Monica Polletti prima, dove c'è un'altra legge che dà capacità extraterritoriale del governo americano per intervenire in realtà che sono al di fuori degli Stati Uniti. Questo non è un modello europeo, questo è un modello americano, però noi viviamo oggi dentro quel modello lì perché abbiamo aderito a quel modello semplicemente comprando e utilizzando le tecnologie americane. Quindi ci vuole un modello diverso, ci vuole fondamentalmente un approccio tecnologico che crei della tecnologia che non ci spia, che ci dia le stesse funzioni senza spiarci da mattina a sera. Questo è uno degli elementi centrali, penso, di un approccio europeo allo sviluppo digitale.
Folletti, con lei arriviamo alla transizione digitale del Canton Ticino che, alla luce del quadro complesso illustrato da Giussani e anche, diciamo, aggravato dalla complessità costituita dal modello confederale svizzero di cui lei, Folletti, ci diceva prima, deve coordinarsi con le città, con gli altri cantoni e con la confederazione. Come vi state muovendo quindi concretamente? Intanto l'amministrazione cantonale, come tutti, si appoggia alle aziende statunitensi, è corretto?
Ma sì, beh, parto dalla fine, le dico sì, è corretto. Anche il Cantone Ticino, come credo tutte o parecchie amministrazioni, si appoggia ai principali fornitori tecnologici, inclusi quelli statunitensi. Poi ci sono anche soluzioni diversificate, cioè il sistema è complesso, quindi ci sono quelle soluzioni, ci sono soluzioni open source usate puntualmente. E però sì, tendenzialmente sì, è detto questo, però il punto chiave è che il cantone non affronta questa sfida in modo isolato, non sarebbe possibile, si muove all'interno di un ecosistema nazionale che è molto strutturato e dove il coordinamento è fondamentale e questo coordinamento avviene in particolare attraverso un consesso che è stato istituito nel 22 che si chiama Amministrazione Digitale Svizzera e che riunisce Confederazione, Cantoni e anche città con l'obiettivo di avere una visione comune sul futuro sviluppo digitale della Svizzera, di evitare duplicazioni, di ridurre i costi, ma soprattutto di costruire quelle soluzioni condivise che ci permettono poi di essere sovrani e quindi di staccarci da fornitori terzi, soprattutto esteri. E in questo contesto il Ticino partecipa attivamente a diversi progetti strategici nazionali, tra questo ce n'è uno che si chiama Second Source, che vuol dire seconda fonte e che mira a ridurre la dipendenza da un unico fornitore. Poi ci sono progetti come lo Swiss Government Cloud, quindi il cloud svizzero e sovrano, i lavori dell'associazione ECH, che è un'associazione che definisce standard comuni e che tutti i cantoni e le città possono poi utilizzare per sviluppare le proprie soluzioni e quindi poi essendo interscambiabili queste soluzioni. E il Centro Sistemi Informativi del Cantone è proprio presente in tutti questi gruppi e co-crea delle soluzioni comuni. E questo approccio permette da un lato cioè copre due esigenze. Da un lato ogni cantone mantiene la propria autonomia decisionale ed è molto importante, e dall'altro si costruisce però progressivamente anche un'infrastruttura comune basata su standard che in questo caso diventano condivisi e che consente alle diverse amministrazioni di lavorare insieme in un modo efficiente. Poi c'è un altro cantiere che è molto importante, che è quello normativo. Il Ticino si sta muovendo anche su questo piano e sta lavorando alla creazione e all'aggiornamento delle basi legali in materia di amministrazione digitale, e l'obiettivo è quello di allineare il più possibile le leggi cantonali, quindi le nostre leggi cantonali, al quadro federale. E questo passaggio è veramente essenziale, perché senza basi legali adeguate l'ecosistema digitale non può funzionare e non può a volte nemmeno esistere, perché è abilitante la legge. E quindi l'ho citata in fondo, ma forse avrei dovuto citarla all'inizio.
L'importanza delle basi legali. Noi siamo partiti dalla notizia dell'altro ieri che vede la Francia cercare di sganciarsi dalla sovranità digitale degli Stati Uniti, con il governo di Macron che ha comunicato l'abbandono da parte dei computer dell'amministrazione pubblica del sistema operativo Windows di proprietà dell'azienda statunitense Microsoft. Noi da qui siamo partiti per riaprire il dibattito sulla sovranità digitale europea e in particolare quella svizzera. Il quadro è ovviamente molto complesso, ma abbiamo visto che l'Europa ha delle alternative, ha delle anche risorse per continuare a viaggiare, per viaggiare in questa direzione. Ne abbiamo parlato con i nostri due ospiti, a cui va il mio grazie, mio e anche di Barbara Camplani, Bruno Giussani e Milena Folletti. Speriamo di poterci risentire presto.
Arrivederci, grazie.
Grazie mille.